RBN Varese.
Come stai, Mac?
Una cannonata, Bellino, proprio una cannonata. Sai, mi davano 10.000 watt al giorno e adesso schizzo faville. La prima donna che mi faccio l'accendo tutta come un flipper e alla prima botta quella mi fa tilt, ci puoi scommettere.
Il nido del cuculo.
Cuculo.
Ho detto cuculo.
10.000 watt al giorno, 10.000 watt al giorno, 10.000 watt al giorno, 10.000 watt al giorno, 10.000 watt al giorno.
Grazie a tutti agli intervenuti oggi, saluto anche gli amici di Radio Bandiera Nera che ci ascoltano in streaming, per essere intervenuti oggi a questo incontro culturale organizzato da Casa Pound Varese con il contributo fondamentale degli amici di Casa Pound Lecco. Dunque, abbiamo con noi qua oggi Fabrizio Vincenti, giornalista e scrittore anche per passione, che ci presenta il suo ultimo libro, Giuseppe Solaro, fascismo o plutocrazia. Dunque, Giuseppe Solaro è una figura storicamente, politicamente poco nota, poi ci spiegherà meglio Fabrizio Vincenti come ne è venuto a conoscenza. Figura poco nota se non fosse per quell'aurea di bravo ragazzo, di incarnazione di quel fascismo che ha saputo morire bene, che ha vissuto ed è morto con una fede assoluta e genuina nel fascismo. Ma fu molto di più. Giuseppe Solaro fu l'animatore del fascismo torinese degli ultimi anni, quindi dal 43 al 45, nel momento in cui ricoprì anche la carica di federale, ultimo federale fascista. In un precedente libro Fabrizio ha narrato la vicenda umana di Giuseppe Solaro, che è indissolubilmente legata a quella che era la sua passione politica, al suo impegno politico. Con il secondo libro che presentiamo oggi, Fabrizio invece approfondisce quali sono i temi del pensiero politico di Giuseppe Solaro. Un pensiero che potremmo dire si iscrive nell'alveo del fascismo di sinistra, ma forse sarebbe più opportuno dire visione economica e sociale del fascismo, quel fascismo che non ritroveremo mai nei libri di scuola perché è scomodo, è proprio per la profonda differenza che ha rispetto ai modelli economici tutt'oggi imperanti, quindi il capitalismo da una parte, il socialismo dall'altro, fu sul piano pratico fortemente osteggiato e sul piano ideale fu minimizzato se non addirittura mistificato. Ora, Fabrizio, la prima domanda che ti voglio porre è proprio questa. Giuseppe Solaro, figura poco nota, tu come ne vieni a conoscenza e quali sono gli elementi che poi ti fanno nutrire questa profonda passione?
Allora, intanto grazie per l'invito, perché tra l'altro è la prima presentazione di questo libro, quindi che non vi nascondo, io stesso tocco per la prima volta oggi, perché per una serie di disguidi è già in circolazione circa un mese, ma non avevo avuto ancora modo di vederlo dal vivo, quindi lo vedo insieme a voi. Come mi sono avvicinato a Solaro? A Solaro per questa foto che probabilmente alcuni di voi conoscono, ed è una foto che ha fatto un po' il giro del mondo, anche perché purtroppo la sequenza fotografica integrale è disponibile. Questo è Giuseppe Solaro in una strada Corso Vinzaglio a Torino, pochi istanti prima di essere impiccato. È una foto famosissima, e forse ancora più famosa questa foto in cui lui ha già la corda al collo. Questa foto di fatto è stata utilizzata e riutilizzata e ancora di più mostrata in tutte le salse, perché, come dicevi, è un po' l'emblema di come ha saputo morire un fascista. È uno sguardo, è una foto secondo me magnetica, perché si vede che se uno non sa che sta per morire nemmeno se ne rende conto, quindi c'è questa sorta di serenità profonda quasi di una persona che ormai non fa più parte di questo mondo, però per noi che sappiamo che pochi istanti dopo è andato incontro a una morte tra l'altro terribile, perché è stato impiccato due volte, è stato afforcato con una corda molto esile, quindi la corda si è rotta e hanno pensato bene, di rinforcarlo e di finirlo in questo modo. Quindi vi posso immaginare che è stata un'agonia che è durata parecchio, vi potete immaginare che è durata parecchio, tra l'altro a mani libere. E qui chiudo con questi dettagli macabri, perché francamente non gli ho mai voluto dare peso, perché sono semplicemente ributtanti, nel caso di Solaro come in tantissime altre situazioni che purtroppo non hanno avuto troppo spazio, anzi sono state sottaciute per tantissimo tempo. A mani libere, impiccare una persona a mani libere è ancora più disumano, perché voi potete tranquillamente pensare che uno cerca di togliere il cappio, mentre con le mani legate non ha la possibilità fisica, quindi l'agonia si allunga, perché il condannato cerca in qualche maniera di naturalmente di salvarsi. Questa foto è quella che mi ha fatto partire nella ricerca di questo libro, che ormai ha circa 2 anni, e che è la biografia di Giuseppe Solaro, il primo, il fascista che sfidò la Fiat e Wall Street. Perché la domanda che mi sono fatto è stata semplicemente: ma quest'uomo ha saputo solo morire bene? Come per una 50ina di anni hanno provato a far veicolare questo messaggio un po' a tutti gli ambienti, anche neofascisti? Ha saputo solo morire bene, oppure nella vita ha anche fatto qualcosa? Attenzione, già morire bene non è una cosa da poco, perché insomma ci vuole. L'abbiamo visto anche con una persona che è morta qualche anno fa in Iraq, di cui molti si sono immediatamente dimenticati, non è facile morire con grande dignità. In realtà è partita da lì la ricerca, e mi sono accorto che questo ragazzo, perché era un ragazzo, lui è morto a 31 anni, a 29 anni era diventato federale della Repubblica Sociale a Torino, che era la seconda città per dimensione della Repubblica Sociale dopo Milano, era uno studioso di economia, era un integralista, lui si definiva un fanatico di Mussolini, era una persona che si era laureata da studente lavoratore, era una persona che aveva una famiglia con 2 figli, quindi una persona tra virgolette normale, cioè non era il classico, così si dice a Roma, scappato di casa, cioè una persona che aveva assolutamente una sua vita, e contemporaneamente ha dedicato la sua vita a un ideale, e in particolare all'ideale, lo accennavi prima, di un fascismo intriso di socialità. Quindi mi sono avvicinato così da una foto, e ho cercato di capire se da quella foto c'era altro oltre al momento drammatico della morte. E ho trovato tanto, ho trovato appunto una persona che anche nei suoi scritti economici, era laureato in economia e commercio, è appassionato di economia e in generale anche di questioni di carattere sociologico, c'è veramente tanto nei suoi scritti, al punto tale che man mano che io ho tirato avanti la biografia mi sono subito chiesto dall'inizio se forse non era anche il caso di dare spazio proprio di più alle sue idee, che sono in parte contenute nella biografia, che però ricostruisce tutto il suo percorso terreno, e dedicargli apposta una pubblicazione nella quale si riprendono e si riproducono gli articoli che lui ha scritto su tantissimi giornali e riviste, tra cui La Stampa, lui ogni tanto collaborava anche con La Stampa, e che parlano di Europa, parlano di capitalismo, parlano di economia, parlano di popoli affamati, parlano di una moneta mal utilizzata, parlano di un sistema che dovrebbe vedere un intervento dello Stato molto maggiore di quello che i liberalisti, i liberali vorrebbero, cioè temi che conservano anche una profonda attualità.
Ecco, partiamo proprio da questa tua affermazione, un fascismo intriso di socialità, quindi qual era la visione del fascismo secondo Solaro, ma non soltanto secondo Solaro, quindi quello che fu anche il fascismo al di là di quella vulgata manca nell'olio di ricino che ci vogliono propinare?
Allora, io nei 2 titoli, uno parlo del fascista che sfidò la Fiat e Wall Street, questa è la biografia, e già insomma uno capisce quali erano i nemici per Solaro, molto più del comunismo, per quanto lui non abbia nei suoi scritti, nei suoi comportamenti, mai in qualche modo avallato teorie comuniste. Nel secondo addirittura, e questo titolo che vedete è il titolo di uno degli ultimi numeri della Riscossa. La Riscossa era il settimanale della Federazione Fascista Repubblicana di Torino, è un titolo mi pare della fine del marzo del 45, tra l'altro guardavo prima la cronaca prealpina, anche quello del 28 marzo.
Quindi era l'anniversario di San Sepolcro.
Sì, e più o meno anche questo era, sì esatto, in quel periodo, fascismo o plutocrazia. Io credo che in questo titolo ci sia già scritto molto, per venire alla tua domanda, cioè l'unica seria, reale, concreta, possibile alternativa al dominio del capitale, al dominio del denaro, al dominio dell'oro, non sta nel comunismo, che è in qualche maniera a suo modo intanto assolutamente non rispettoso della persona, e poi è comunque un modello che rimette e continua a mettere al centro l'economia. L'unica reale alternativa alla plutocrazia è il fascismo. Si può dire, banalizzando, che per Giuseppe Solaro il fascismo era la forma con cui si poteva realizzare il socialismo in Italia, per cercare di capirvi, cioè l'unica, di spiegarmi, l'unica formula che poteva essere reale, umana e vicina agli interessi delle classi più deboli era una sorta di socialismo che il Mussolini ha, non a caso col suo percorso di vita, fatto trasmigrare poi nel fascismo.
Perfetto. La giustizia sociale ovviamente non può che realizzarsi attraverso un sistema economico equo. Bene, proprio per questo motivo forse il più grande impegno per cui Solaro è storicamente anche riconosciuto è il momento in cui fonda il Centro Studi Economici all'interno della Federazione di Torino e ci si mette in prima persona, perché appunto, come vi hai raccontato prima, lui era laureato in economia, e attraverso questo Centro Studi Economici cerca di fare passare quelle che sono le coordinate economiche del fascismo. Ovviamente non è soltanto la visione economica del fascismo secondo Solaro, ma è la cristallizzazione della visione economica del fascismo attraverso le parole di Solaro. Bene, hai già accennato alla critica al liberalismo, al comunismo. Vediamo magari di entrare più nel dettaglio.
Allora, partiamo da questo. La contestazione principale che Solaro muove al liberalismo è quella di non riuscire a proteggere a sufficienza chi non ha. Lui distingue in quella che è la capacità giuridica e la capacità economica, che sono due cose completamente diverse. Il capitalismo garantisce la capacità giuridica, siamo tutti alla pari giuridicamente, ma Solaro diceva: ma io posso essere alla pari quanto mi pare, ma se io devo aprire un'attività e ho 50 euro e lui può aprire un'attività e ne ha 100.000, ma di che parità si parla? Che poi guardate, quando io vi dicevo prima ci sono molti spunti di attualità, io mentre mi ho selezionato circa una cinquantina di scritti su economici, in un periodo che va dal 39 al 45, lo sottolineo perché stiamo parlando di un ragazzo, lui è morto a meno di 31 anni nel 45, quindi vuol dire che nel 39 ci dovete trovare 6 anni e quindi a 26 anni neanche già parlava con contezza e anche con profondità di tematiche piuttosto complicate. Mentre dicevo, parlo dell'attualità, penso anche alla questione, per dire, dei tassisti, di queste cose qui, di questi nuovi sistemi che stanno arrivando ora, oppure delle attività piccole di un commerciante, no? Quando anche queste liberalizzazioni che stanno facendo, in cui ti dicono: vabbè, ma si concorre tutti alla pari, quindi tu hai il tuo negozietto, arrivo io con la mia catena enorme e si gioca alla pari. È un falso, palesemente un falso, lui chiude, non siamo alla pari. Solaro queste cose le diceva 70 e passa anni fa, non citando il caso del piccolo negozio, perché lui veniva da una famiglia operaia e quindi suo padre era ferroviere, quindi aveva magari più a riferimento, più che il piccolo commercio, il mondo degli operai, e quindi lì poi naturalmente spazio ad ampie mani alla socializzazione delle imprese. Però lui diceva: nella gara economica non siamo tutti alla pari, ci vuole un sistema e solo uno Stato è in condizione di cercare di dare maggiore parità, il che non significa un regime comunista. Il regime comunista siamo poi, si rimane tutti alla pari. Il problema, lui diceva, è cercare di mettere le persone in condizione di partire alla pari. La socializzazione, come sicuramente tutti voi sapete, non è che prevedeva che fossero tutti operai allo stesso stipendio e vestiti uguale. Prevedeva una gerarchia all'interno dell'azienda, ma all'interno della gerarchia dell'azienda, che spesso si doveva formare proprio con le capacità, tutti dovevano avere la possibilità di dire la loro, di partecipare, di votare, di prendere parte all'interno della loro specifica funzione al destino dell'impresa, che è una cosa chiaramente rivoluzionaria e nella mancata socializzazione, che poi in realtà in alcune aziende è stata fatta, non certo nella Fiat, qui potremmo aprire una bellissima parentesi su quello che è stata la Fiat anche in quegli anni, e chi ha finanziato, che cosa ha comprato, quanto ha rimestato la Fiat già in quegli anni lì, altro specchio di un'Italia che poi è andata avanti per 60 anni e per certi versi continua ad andare avanti anche ora, perché la Fiat continua ad avere peso, magari meno di quello che poteva avere 30 anni fa, ma continua ad aver peso. Quindi l'idea di Solaro è di una partecipazione più attiva e di una condizione, lui diceva, il capitalismo ha risolto abbastanza il problema della produzione, al punto tale, lo diceva 70 anni fa, che ci sono, anche qui dato di attualità massima, delle produzioni che poi vengono buttate via per tenere alto il prezzo. Cioè che è una cosa pazzesca, la gente magari muore di fame da una parte e contemporaneamente si macerano aranci, si ammazzano bestie, si buttano via, si buttano via ettolitri di latte, eccetera, eccetera. È evidente, dice, che non funziona, quindi vuol dire che il sistema capitalistico può aver anche prodotto tanto e aver superato certi problemi iniziali di sottoproduzione, ma non è stato in grado né di far circolare le ricchezze e tantomeno di distribuirle equamente. Tant'è vero che la distribuzione non equa delle ricchezze, diceva Solaro, altro motivo di divisione dal comunismo, non è solo sul piano personale, cioè non siamo solo ricchi e poveri, ma ci sono anche nazioni straricche e nazioni strapovere, e quindi per lui la guerra era doppia, cioè era per una giustizia sociale dell'individuo, nessuno deve essere messo, tutti devono essere messi in condizione di vivere dignitosamente e anche qualcosa di più, e contemporaneamente tutte le nazioni dovevano avere la possibilità di arrivare a godere di risorse che invece in quel periodo, e oggi ancora di più, con la differenza che mentre all'epoca la ricchezza era forse più collegata a degli stati nazionali, ora è completamente svincolata, cioè ci sono questi gruppi, lo vediamo tutti i giorni, che sono ormai internazionali, sovranazionali, che si permettono persino di negare l'accesso a un telefono a un governo federale degli Stati Uniti, insomma, cioè, siamo a livelli inimmaginabili rispetto a quando scriveva le cose Solaro, però già allora c'erano delle nazioni che avevano pochissime, una grandissima possibilità di accedere alle risorse del mondo, e tantissime altre nazioni, tra cui l'Italia, che erano appunto famose nazioni proletarie, non avevano la possibilità di avere risorse, e quindi evidentemente la guerra per Solaro era inevitabile, perché era un tentativo di riequilibrare una situazione che era squilibrata e che era assolutamente ingiusta, sia nella divisione, nella distribuzione dei redditi a livello di singole nazioni e soprattutto nei rapporti tra le nazioni nel consesso mondiale.
Il fascismo che Solaro raccontava non soltanto mirava a superare quelli che erano le diverse velocità all'interno della nazione, come hai raccontato tu, quindi i problemi della produzione nazionale, ma addirittura andava in quei momenti di guerra in cui viveva anche già a preconizzare quelli che erano futuri scenari internazionali e più specificamente europei. Quindi già in Solaro si intravedono decenni di integrazione europea. Ma com'era questa integrazione europea?
Beh, chiaramente non era altro tema di attualità, non aveva niente a che fare con questa associazione, verrebbe a dire, a delinquere, che è l'Unione Europea. Lui preconizza un'Europa, naturalmente gli scritti su come avrebbe immaginato l'Europa sono relativi alla prima parte del conflitto mondiale, quindi quando ancora l'asse sembrava potesse vincere, e quindi si parlava già di quelli che erano, ci furono tantissimi convegni, un dibattito piuttosto anche fervido sia in Germania sia in Italia per capire come poi poteva l'Europa essere ricostruita, risuddivisa, integrata un momento dopo che le armi avessero finito di parlare. E qui la visione di Solaro è una visione che entra anche in contrasto con quella che è la Germania, nel senso che Solaro ipotizzava un'Europa sostanzialmente con due centri di attrazione, quello tedesco e quello italiano, ipotesi che naturalmente ai tedeschi dava nelle stracorna, perché non è inutile nascondersi che la Germania ha, al di là di alcuni personaggi, al di là di forse della fase terminale, ha fatto una guerra principalmente di aggressione nazionalista, cioè Basterebbe pensare quello che è stato fatto nell'est, secondo me, per capire che non avevano capito nulla come al solito i tedeschi, cioè anziché cercare di liberare l'Unione Sovietica dal gioco dell'Unione Sovietica, alcuni popoli in qualche maniera federarli, questi sono arrivati come fanno ora lo fanno con la moneta, col trattore, hanno spianato tutto, lasciando stare quello che poi hanno fatto a livello anche di massacri, ma proprio più ancora che massacri è proprio il concetto che stava dietro, una guerra di conquista con all'est la possibilità di avere un serbatoio quasi di schiavi, una follia che era ben lontana dall'idea anche imperiale del fascismo, cioè proprio non c'entrava niente.
Tra l'altro, scusami se ti interrompo, Giuseppe Solaro parla anche lui di spazio vitale, ma uno spazio vitale ben diverso da quello
certo,
pensato dai tedeschi.
Certo, è chiaro che idee di questo tipo entravano in contrasto, e anche se lui era un ragazzo, per darvi un'idea anche di quello che era il controllo, lui ha fatto una serie di convegni, uno a Torino molto importante, poi ha fatto anche relazioni a Padova, lui era naturalmente nel GUF. Bene, una volta fatte queste relazioni, in cui non è che metteva in discussione il predominio o l'importanza della Germania, diceva soltanto che comunque devono esserci due centri d'attrazione, in realtà poi molti di più, cioè lui diceva Germania e Italia saranno quelli che dovranno trainare la nuova Europa, poi però lui ipotizzava delle macro aree che ruotassero intorno agli stati più forti, quindi intorno, che ne so io, alla Germania, come magari alla Spagna, come magari alla Francia, come magari all'Italia, quello che poi alla fine avviene, legandolo, lo diremo tra poco, a un discorso ancora più vasto. Questi suoi scritti, solo per aver messo in discussione il predominio della Germania, vengono bloccati in Germania, cioè arriva l'ordine tassativo che non vengano pubblicati scritti di un ragazzo di 27 anni, cioè stiamo parlando del emerito professore universitario, perché non è persona gradita. Non sono, più che lui non è persona gradita, non sono graditi i suoi scritti. L'idea sua lui se la porta dietro anche dopo, e si vede anche, e qui apro una breve parentesi, nei rapporti con i tedeschi durante la Repubblica Sociale. Lui, io ho trovato tanti lui è stato assolutamente fedele alla lotta con i tedeschi, ma non si è mai fatto mettere piedi in testa. Cioè, nel momento in cui i tedeschi hanno tentato di strabordare, di condizionare la politica magari dei fascisti repubblicani, hanno tentato di chiedere la testa di alcuni federali delle cittadine vicine a Torino, la documentazione è ampia di cose in cui di situazioni in cui lui si è opposto, e quindi ha tentato di tenere testa ai tedeschi in un contesto comunque non facile. Devo dire, un contesto non facile, ma anche lì c'è una sorta di omissione ormai ottantennale. Tutti si sperticano nel parlare della Repubblica Sociale come dei manutengoli dei tedeschi. Nessuno però dice quello che avveniva nel sud Italia. Cioè la violenza con la quale il governo del re è stato coartato da parte degli alleati è stata indubbiamente superiore a quella che i tedeschi sono riusciti a fare con l'Italia. La spiegazione, a mio modo di vedere, è molto semplice, perché da una parte c'erano una banda di raccattati, dall'altra c'era una persona che si chiamava Benito Mussolini, e per la quale, comunque, con la quale anche Adolf Hitler doveva andare coi piedi di piombo, e anche i vari Wolf e personaggi che in qualche maniera erano i plenipotenziari in Italia del Reich. Mussolini ha fatto un grandissimo scudo da questo punto di vista, che non gli è stato riconosciuto. Io in questi giorni ho finito di leggere un libro di uno che si chiama Carlo Silvestri, forse non vi dice niente a voi, è un socialista proprio, che ha collaborato è stato uno dei più grandi accusatori di Mussolini sul delitto Matteotti, ha fatto una marea di galera durante il ventennio, è stato veramente un oppositore. Poi nel 1943 si è avvicinato a Mussolini, ha avuto 120 ore di colloquio con Mussolini, che lui ha trascritto. Mussolini gli ha dato la dimostrazione del perché lui non era colpevole su Matteotti. Da lì lui in pratica è entrato in confidenza con Mussolini e ha cercato di gestire, qualcuno di voi senz'altro l'ha ricordata, quella fase finale che poi si conclude l'arcivescovato a Milano, cioè una transizione dei poteri dalla Repubblica Sociale al CLN indolore, e possibilmente una transizione che finisse ai partiti della sinistra, quindi socialisti e comunisti. Lui era un socialista. Fallisce naturalmente, non poteva che fallire il tentativo. Lui nel dopoguerra ha scritto delle cose, io ho finito di leggere un libro che si chiama Mussolini, e che non è molto facile da trovare perché naturalmente sono edizioni del 49, Mussolini, Graziani e l'antifascismo, Io sono rimasto senza parole perché lui ha scritto le cose anticipando quello che ha detto Giorgio Pisanò, e Panza in confronto non ha detto nulla per due ordini di motivi: sulle stragi, su quello che è stato il ruolo di Mussolini, sul fatto che la Repubblica Sociale ha fatto da cuscinetto, è stata benefica la Repubblica Sociale perché ha salvato l'Italia da una situazione che poteva trasformarla in una sorta di Polonia 2, sul ruolo della resistenza in Italia, su chi ha provocato la guerra civile, ma dette signori nel 49 e non solo scritte, in un tribunale, perché lui è stato convocato come teste nel secondo processo Matteotti che si è tenuto nel dopoguerra e nei processi a Graziani, a Parini che era il prefetto di Milano. Lui ha detto davanti, in un clima che vi immaginate quale poteva essere, ha detto le cose che poi ci sono voluti 20 anni perché iniziassero a uscire fuori e 50 perché Panza le facesse conoscere queste cose a un lettore medio. Questo per dire che alla fine il peso della Repubblica Sociale, chiudo la parentesi, ma secondo me era importante dirlo perché Solaro da questo punto di vista è un piccolo tassello, cioè ha tenuto la testa più alta di quel, moltissime persone della Repubblica Sociale hanno tenuto la testa molto più alta di quello che ci hanno voluto far credere per 10, 20, 30, 40, 50 e vogliono continuare a far credere. E lui da questo punto di vista anche nei confronti dei tedeschi, pur essendo un alleato fedele, non ha mai deflettuto da quelle che erano le sue convinzioni o dal fatto che prima c'era l'Italia, il fascismo e poi gli alleati. E questa è una costante di tantissime persone che hanno combattuto in quel periodo. L'idea, e chiudo sul discorso dell'Europa, lui intravedeva, anche qui ci sarebbe da, ormai sono scappati i buoi dalla stalla, però pensando a quello che sta succedendo ora, anche qui qualche spunto ci sarebbe da, e qualche motivo di riflessione ci sarebbe da fare, lui ipotizzava un continente afro-europeo, con l'Europa che avesse delle relazioni, e nel libro lo trovate, c'è un articolo incredibile, tra l'altro lo trovo all'ultimo tuffo, poco prima che uscisse, andasse in stampa, lui ipotizza proprio tutti gli stati dell'Europa, con chi si dovrebbero relazionare e avere, quindi non parla proprio di colonie, però dei rapporti più stretti, sinergici, quindi come delle aree integrate e di influenza. Tutta l'Europa con tutta l'Africa e il Medio Oriente. Quindi cioè, l'Italia doveva avere rapporti privilegiati con la Grecia, la Palestina, l'Egitto, non mi ricordo che cosa, la Gran Bretagna, naturalmente tagliandoli moltissimo le unghie rispetto a quello che erano i possedimenti dell'epoca, doveva rimanere in contatto con questo, questo e quest'altro, la Francia con questo. Probabilmente anche lì, fosse andata così, certi problemi in Africa non sarebbero, e certe miserie e certe situazioni che poi alla fine si stanno vedendo i risultati proprio in questi ultimi anni, non si sarebbero verificate. Quindi è un'Europa molto diversa ed è un'Europa, finisco perché c'è un particolare, che avrebbe dovuto avere un consiglio corporativo europeo, quindi una sorta di organismo centrale che doveva, anche lì il discorso che ho detto prima, le risorse, il problema delle risorse sono fondamentali, se le risorse le ha tutte lui non ci potrà mai essere giustizia sociale, quindi ci vuole una situazione nella quale le risorse, poche o tante che siano, sono suddivise in base ai numeri, in base all'importanza, in base a tutta una serie di variabili, altrimenti non ci potrà mai essere giustizia. Questo Consiglio europeo corporativo doveva servire anche a questo, quindi a redistribuire le risorse in modo tale che non ci fossero squilibri che potevano comunque in qualunque momento continuare a minare i rapporti tra i popoli e quindi anche la pace.
L'integrazione europea ed africana è ben diversa dagli African Bond di Renzi e della Merkel.
Insomma. È un pochino sì. Vagamente.
Ecco, vorrei riagganciarmi a quello che tu hai appena raccontato a proposito di questo canale privilegiato di Mussolini nei tempi della Repubblica Sociale rispetto ai socialisti. Stessa cosa che fece nel suo piccolo, da federale di Torino, Solaro. Solaro con molti esponenti anche comunisti, cito uno, Baffo, adesso ci racconterai tu l'episodio, che tentavano comunque di avvicinare in una sorta di superamento di quella che era la tradizionale concezione di lotta di classe per avvicinarsi all'idea di collaborazione tra le classi. Un tentativo di collaborazione e con i borghesi e con i socialisti che però non soltanto fallì ma gli costò poi anche la vita.
Allora, voi avete notato chi è che sono stati ammazzati per primi nella Repubblica Sociale? Anche lì, sempre questo Silvestri, se vi capiterà di trovarlo il libro, prendetevelo, magari da un rigattiere, queste situazioni. Lui ricostruisce quando sono partiti i primi omicidi. I primi omicidi sono partiti nell'ottobre del 43, subito, pronti via, boom, bombe, prima qualche bomba, poi sono iniziati gli omicidi mirati, anche in Piemonte. E chi è che è stato ammazzato per primo? È stato ammazzato per primo Resega a Milano, è stato ammazzato Ghisellini a Ferrara, è stato ammazzato a Torino Giardina, è stato ammazzato pochi mesi dopo Giovanni Gentile, è stato ammazzato a Torino Aper Capelli. Che caratteristiche, non mi ricordo il federale di Bologna, ma anche il federale di Bologna finisce nella solita, purtroppo, bara. Chi sono, che cosa li unisce tutti queste persone? Sono quasi tutti personaggi che tentano di fare i pontieri, cioè non vogliono allargare il fossato. Non è un caso, perché la tattica comunista, che è stata tanto cinica e spietata quanto efficace, era quella di allargare il fosso. Perché se tu non allarghi il fosso, può essere che anziché Carlo Silvestri ce ne siano 100, 1000, 10.000 di Carlo Silvestri. Tu devi allargarlo il fosso. E allora io chi ammazzo? Ammazzo quelli più moderati. Perché quelli più moderati? Perché quelli più moderati sono quelli che in teoria possono far presa su persone non dichiaratamente fasciste. E perché i fascisti, principalmente quelli più intransigenti, saranno i primi, scusate, a incazzarsi, perché se mi ammazzano quello che era il pontiere, io che sono diciamo il duro e puro, dico a me mi ammazzano due volte. Invece no, quasi mai, qualche caso è successo, ma di solito con grande scientificità hanno cercato sempre di ammazzare questi.
E lo scopo era proprio quello di provocare le reazioni.
Di provocare la reazione, e ci sono riusciti benissimo. Sarebbe da Roma, da tantissimi episodi si potrebbero citare. A Torino è uno stilicidio, ma uno stilicidio anche a Milano. Non passa giorno in cui non c'è una persona e viene, ma persone normali, cioè che magari uno è un militare della Guardia Nazionale Repubblicana, quell'altro è un iscritto al fascio di Pinerolo, immaginate, un padre di famiglia esce fuori, inforca la bici e gli sparano nella nuca. Vi dice qualcosa come metodo? Perché è molto simile agli anni 70-80, giusto per fare un paragone. In questo contesto qui, Solaro, che comunque vedeva il fascismo come la via italiana al socialismo, è chiaro che interagisse soprattutto con qualche socialista, perché le differenze erano sicuramente minori già rispetto ai comunisti, ed erano nella testa di un Solaro incommensurabilmente inferiori a quelle che ci poteva essere con un capitalista o con un liberale. Il peggiore nemico di Solaro a Torino viene considerato Valletta, che come sapete era diciamo l'alter ego di Marchionne attuale. Perché? Non per caso, perché impersonifica quanto di più lontano c'è da una giustizia sociale, cioè una fabbrica guidata da un uomo che manovra l'Italia, che sfrutta gli operai, che è antinazionale. Vi dico solo due particolari che gli riconosce Giorgio Bocca a Solaro. La Fiat è l'azienda del nord Italia che ha finanziato in maggiore misura la resistenza, in una misura talmente superiore che le risorse versate sono state maggiori di quelle di tutte le aziende lombarde, non con tutto rispetto lucane, dove magari il numero delle aziende industriali, cioè stiamo parlando del cuore dell'industria nazionale della Lombardia. Bene, la Fiat ha versato di più. Gli iscritti al Partito Fascista Repubblicano potevano essere iscritti dipendenti della Fiat, ma non dirigenti della Fiat. C'era un divieto esplicito di iscrizione al Partito Fascista Repubblicano dei dirigenti della Fiat. Di più, in molti casi, e Solaro ha scritto tante volte anche all'attenzione di Mussolini e di Pavolini, quando avvenivano dei sabotaggi all'interno della Fiat, i dirigenti della Fiat indicavano, partivano indagini di polizia, magari rubavano un camion, portavano via degli alimenti, portavano via dei pezzi meccanici, eccetera, eccetera, o sabotavano semplicemente qualcosa. Partiva l'indagine della polizia, e molto spesso la polizia, nel raccogliere le informazioni interne della fabbrica, anche parlando con i dirigenti, veniva investita di una serie di indicazioni che portavano a individuare negli iscritti al Partito Fascista Repubblicano gli autori dei sabotaggi. Cioè, in sostanza, i dirigenti Fiat indicavano gli iscritti al Partito, secondo me potrebbe essere lui, che era un iscritto al Partito Fascista Repubblicano, quindi palesemente un depistaggio. Un altro dettaglio per capire cos'è stata la Fiat e quanto erano i rapporti con gli alleati: sapete quante volte è stata bombardata la Fiat a Torino? Una. In un reparto che doveva essere trasferito in Germania. Ora, io dico, dall'alto non c'erano le bombe intelligenti come fanno finta di avere ora, ma dall'alto Torino si vede gli impianti Fiat, anch'io con gli occhiali, anche se me li levo, li vedo dall'aereo. Non è una bifamiliare in un quartiere periferico. Una volta è stata bombardata, quindi è evidente che non volevano distruggerli, che erano in combutta e che non volevano distruggere l'impianto industriale principale della città, che poi si sarebbero trovati dopo a dover gestire. Quindi Solaro è normale che si sia rivolto e abbia cercato dei ponti verso quegli ambienti socialisti. Banfo è un socialista anarchico che è stato ammazzato in circostanze misteriose poco prima della fine della Seconda Guerra Mondiale, che era in buoni rapporti con Solaro. Naturalmente hanno fatto ricadere l'omicidio su delle squadracce fasciste. Non è escluso che una squadra fascista sia stata in qualche maniera coinvolta, che era una sorta di cellula impazzita di un personaggio col quale Solaro ha avuto parecchi scontri. Peccato che però questo personaggio qui aveva ampi contatti proprio con alcuni ambienti della resistenza, quindi anche lì storie molto torbide. Solaro ha tentato,
personaggio utile per ogni stagione anche per il movimento sociale, tra l'altro.
Sì, tra l'altro è anche uno che dopo naturalmente è stato anche, beh, lì ci sarebbe aprire un'altra parentesi, cioè voi vi chiederete perché, cioè, Solaro non è Mussolini, non è Pavolini, però veramente è un personaggio che meritava di essere studiato. Ma che io debba arrivare da Lucca a studiarlo dopo 70 anni, io quando ho iniziato a lavorare, dopo la foto ho iniziato a raccogliere informazioni, ho iniziato a muovermi, e con l'editore la prima cosa ho detto, ma siamo sicuri, cioè, che non ci sia già una biografia? Impossibile. Perché poi sul fascismo hanno veramente scritto tutto, anche sulle biciclette, come erano i copertoni, se erano capito in un certo modo, se le bici erano col manico, col manubrio in un modo. È impossibile, non c'era niente. Poi viene fuori che persino l'ambiente del movimento sociale, io nella biografia lo dico, al di là dei presenti, al di là della gente sull'attenti quando arriva Almirante, confermata anche dalla figlia di Solaro, quando in uno dei comizi di Almirante in piazza San Carlo a Torino, però non hanno mai approfondito la figura del padre. Nel ventennale della morte, nel 65, in una rivista che viene stampata dalla Federazione del Movimento Sociale, anziché lasciare spazio a chi ha conosciuto direttamente Solaro, tra cui due che sono stati catturati insieme a Solaro e che sono rimasti in vita, miracolosamente, danno spazio per ricordare la morte dell'ex federale di Torino alla testimonianza di una staffetta partigiana che l'aveva visto impiccare. Cioè, scusate, io non, mi manca qualcosa. Poi io un'idea me la sono fatta, ve la potete anche immaginare. Però è impressionante, cioè, lì è scesa una coltre e magari sono stati riabilitati personaggi, tipo alcuni di questi che dicevo, che hanno avuto una fine guerra quantomeno molto discutibile e che poi nel dopoguerra si sono ritrovati nel movimento sociale. Qui diciamo Solaro che in qualche maniera cercasse di dialogare con gli operai, tanti articoli sono indirizzati agli operai. Dov'è il problema? Che Solaro, io non so se se ne era reso conto o non se ne era reso conto, ma non c'erano più le condizioni di agibilità per riportare il proletariato sotto l'ala del fascismo. Il proletariato ormai, con il combinato composto della guerra e della propaganda comunista che nelle fabbriche era fortissima, non era recuperabile. E quindi tutti gli appelli di Solaro agli operai, ai fratelli in tuta, beh, questa foto è fatta alla Fiat, eh? Questo è Solaro, è in un'assemblea alla Fiat, mi pare a Lingotto se non sbaglio, erano animati dalle migliori intenzioni, ma ormai erano destinati a cozzare contro un muro, perché la propaganda comunista, saldandosi con le grandi forze del capitale, aveva chiuso chiuso i rubinetti della comunicazione tra le masse operaie e il fascismo, se non per piccoli o più o meno piccoli gruppi. La socializzazione a Torino viene fatta letteralmente saltare per aria alla Fiat dall'azione congiunta della dirigenza Fiat e dei partiti antifascisti presenti in fabbrica. Vanno a votare, io per i numeri sono una frana, non mi sbilancio, ma qua sopra lo trovate, vanno a votare per eleggere il consiglio di gestione, che sarebbe stato l'organismo che doveva governare la Fiat, eletto da tutti i dipendenti Fiat, vanno a votare un numero di operai da percentuale da prefisso telefonico, ma non vorrei sbagliarmi, lo 0,3%, quando in realtà importanti, anche qui in Lombardia, mi pare tra le altre l'Alfa Romeo stessa, vanno a votare magari il 50, il 60% degli aventi diritto al voto, quindi c'è un boicottaggio totale. E Pezzolaro è sempre stato un cruccio, in alcuni scritti si vede bene, proprio perché lui è stato e si riteneva la punta più avanzata del fascismo rivolto al proletariato, alle classi deboli, a chi in qualche maniera era in una posizione di inferiorità economica e non solo, e invece gli è sempre stato risposto picche o quasi, perché ormai nel momento in cui col 43 si è rotto un meccanismo, gli operai progressivamente si sono legati all'antifascismo.
Insomma, una collaborazione tra classi che gli basta una tripla ad amnazio memorie: liberale, borghese, comunista e anche neofascista, come abbiamo visto.
Sì, no, nel neofascismo più che ad amnazio memorie parlerei di una sostanziale... cioè la difficoltà proprio di doverne parlare perché c'erano motivi di imbarazzo. Negli altri casi invece li hanno appiccicato, come è avvenuto in tantissime situazioni anche più importanti di Solaro. E la storia di Solaro è un po' indicativa, perché molte delle cose che succedono a Solaro e a Torino sono quelle che succedono in tutta il nord Italia durante la Repubblica Sociale e a tanti esponenti della Repubblica Sociale. Solaro muore in circostanze misteriose, non si sono mai chiarite, è probabile che l'abbia tradito qualcuno, però lui non va via il 27 sera, non parte con la colonna di 20.000 militari e familiari dei militari della Repubblica Sociale, che abbandona Torino per spostarsi tramite Novara verso la Lombardia e poi probabilmente chissà dove dovevano finire, presumibilmente in quel tentativo che poi è sfarinato. Tra l'altro la colonna si ferma a Novara, non viene attaccata da nessuno, si acquartiera lì, aspetta gli americani i primi di maggio, e chi era in quella colonna si sono praticamente salvati tutti. Lui non parte, e non si capisce perché, rimane a Torino, si cambia di abito quando chiudono la federazione, si mette in borghese, va in un ufficio della centrale del latte Torino con altri tre fascisti con ruoli importanti, quindi non semplici iscritti al Partito Fascista Repubblicano, e lì dentro evidentemente hanno avviato dei contatti con alcune forze antifasciste, presumibilmente moderate. Alla fine però viene catturato da una brigata garibaldina, due di questi rimangono in vita, lui e un altro vengono uccisi. Ecco perché prima dicevo c'è qualcosa che non quadra in questa storia. Ma perché vi dicevo che è emblematico? Perché in una situazione del genere lui non va via da Torino, nessuno si è spiegato perché. Ma non è neanche da escludere, anche perché altro particolare che avvicina la vicenda a quella ben più conosciuta di Mussolini, anche lui aveva una valigia che si era portato dietro, e probabilmente in quella valigia c'erano anche i documenti che dimostravano alcune cose sul suo operato. In molti pensano che lui non sia andato via perché ingenuamente riteneva di poter dimostrare di non aver fatto nulla di male. Ora, visto con i nostri occhi, sembra una follia, perché poi abbiamo visto le mattanze che ci sono state, oltretutto loro le hanno vissute, perché le mattanze erano dal 43, sia pure su base individuale, ma era da tanto che stavano picchiando duro e i propositi erano di sterminare più fascisti possibili. Però in questa logica non c'è finito solo lui, c'è finita tantissima gente è stata ammazzata, perché alla fine alla moglie gli ha detto: ma io non ci ho fatto mica niente di male, cioè io ho servito lo Stato, e anzi quando ci sono state delle situazioni che se ho potuto dare una mano l'ho data, non comprendendo che di fronte a una brutalità cieca tu hai voglia di spiegare, scusa, ma guarda che io ho fatto il mio dovere, ti ammazzano, se ti danno il tempo ti fanno dare una preghiera, se no non ti fanno dire neanche quella. È andata così per tantissime persone, è andata così anche, se non sbaglio, per il questore o il prefetto di Torino, ma il questore mi pare, ma è andata così per tantissima gente in tutto il nord Italia, che ha ritenuto e ha pensato che in qualche maniera non avessero nulla da magari anche poter, con un contraddittorio potessero dimostrare carte alla mano che in fin dei conti non hanno fatto altro che il loro dovere. In quell'equivoco probabilmente è finito anche Solaro, e guarda caso chi invece è riuscito in quei momenti lì a fare muro, mi riferisco a quella colonna ma si potrebbero fare tanti altri esempi, quasi sempre è riuscito a scamparla, perché è riuscito a passare quel momento di brutalità totale dei primi giorni, e dopo qualcuno è stato ammazzato anche dopo, attenzione, lasciamo perdere la situazione dell'Emilia Romagna, che lì è stata una corrida per 2 anni o più o meno, forse anche di più, però già a giugno in Lombardia, Volante Rossa a parte, e in Piemonte un po' l'ordine era già stato ristabilito, quindi cioè, non era la mattanza per strada, era la Volante Rossa che magari io rientravo in casa e mi sparavano mentre rientravo in casa, come succedeva nel 43, però non era più la violenza di massa in strada come è stata tra la fine dell'aprile del 45 e i primissimi giorni del maggio sempre del 45. In quello equivoco probabilmente le è costata la vita a Solaro, come è costata la vita a tante altre persone.
Torniamo ai temi economici e apriamo il capitolo conclusivo di questa presentazione. Il fascismo studiato da Solaro non soltanto fu capace di preconizzare quella che era la necessità di un processo di integrazione europea, questo 10-15 anni prima rispetto a quello che poi si realizzerà con le prime comunità europee, ma anche già allora, anni 30-40, parlava di un sistema economico turbocapitalista finanziario che era del tutto, possiamo dire, estraneo rispetto a che erano le battaglie politiche economiche dell'epoca. Pensiamo ad esempio a quelle socialiste, che erano ancora ancorate ad un modello economico industriale e quindi di riflesso ad una battaglia politica ancorata alla lotta di classe.
Dicevo prima, il fascista sfidò la Fiat e Wall Street. La Fiat ne abbiamo già parlato. Wall Street, nel titolo è per far capire, ma è quel mondo lì finanziario che in qualche maniera nella seconda guerra mondiale si è definitivamente radicato. Cioè, si può dire quel che vogliamo. Io non credo che, al di là dell'accento retorico nella frase la battaglia del sangue contro l'oro, però la sostanza non viene spostata, cioè quella guerra è servita per consegnare definitivamente le chiavi del mondo a un'elite di stati e di capitalisti. Chiaramente era un processo che stava già finanziarizzandosi, nulla di comparabile con quello che vediamo oggi, in cui veramente siamo all'economia virtuale totale. Però già c'erano dei segnali, e Solaro ancora una volta anche su questo argomento riesce a capire la direzione in cui si sta spostando il mondo e quali sono i centri che spostano denaro, ricchezza, semplicemente in un arco di tempo molto modesto, ora in una frazione di secondo, ma già all'epoca una frazione in archi temporali molto modesti, e quindi vede con grande preoccupazione alla vittoria del capitalismo, e risiamo al discorso del fascismo o plutocrazia, cioè se non vinciamo noi vincono loro, il comunismo non è un'alternativa per tutta una serie di motivi, e se non vinciamo noi la differenza tra chi ha e chi non ha finirà per ampliarsi. Io come incipit del libro ho utilizzato una frase sua: il capitalismo ha creato una splendida civiltà produttiva e l'ha circondata di miseria e di fame per la maggioranza degli uomini. Ha costruito un fiabesco castello e lo ha regalato ad un'umanità priva dei mezzi per abitarlo. Ha inasprito e accresciuto le lotte, le guerre, i disagi, le sofferenze. Ha dato il troppo a pochi e il pochissimo a troppi. Cosa ha scritto nel 44? Ditemi voi se non è una cosa che ora la potreste trovare scritta sul giornale di stamani. Ecco.
Io infatti volevo chiederti una cosa, adesso magari Stefano mi...
La nostra presentazione penso che sia finita, abbiamo toccato un po' tutti gli argomenti, adesso possiamo dare libero sfogo alle vostre curiosità, alle vostre domande.
Sì,
Ebola, adesso Stefano mi correggerà più o meno sulla data, ha postulato e poi dimostrato che capitalismo e comunismo sono due facce della stessa medaglia. Adesso non mi ricordo se erano quegli anni o era dopo la guerra. Quanto c'è di quanto abbiamo sentito sinora di Solaro in questo postulato?
Credo poco. Perché dico poco? Perché Solaro era un fascista che ormai si definiscono di sinistra, anche se a avviso di molti quella è la vera natura del fascismo. Evola era tutto meno che vicino ai temi economici. E anzi, la stessa Repubblica Sociale alla quale lui non credo abbia mai aderito, gli dava fastidio per il termine Repubblica Sociale Italiana, gli andava bene solo italiana, non gli andava bene né Repubblica perché lui era un monarchico, né Sociale perché l'idea di Sociale li ricordava socialisti, li ricordava la plebe, da aristocratico qual era. Quindi diciamo l'analisi di Evola su comunismo e capitalismo, due facce della solita medaglia, può in qualche maniera essere un'analisi che va di pari passo con quella di Solaro, magari con strumenti anche culturali diversi e un percorso diverso, dov'è che le strade si separano in maniera credo inequivocabile sta nel fatto che Solaro, come vi dicevo prima, vedeva veramente nel fascismo la via italiana al socialismo. Parlare di socialismo Evola è come parlare veramente del diavolo, per cui no.
A proposito, mi permetto di replicare una citazione che fece una, adesso non mi ricordo il nome, una comandante delle ausiliarie. Era un comunista, si sentiva comunista, ma era un fascista. Sì. Giusto per dare un identikit del personaggio.
Sì, e ripeto, più che comunista, probabilmente lui era un socialista, ma io non scordo e non perdo occasione per ricordarlo, Mussolini è partito dal Partito Socialista, qualcosa gli sarà pure rimasta, perché poi anzi lui ha rivendicato in qualche modo parte di quel bagaglio, poi l'ha cercato di superare, l'ha plasmato, l'ha adattato alla realtà italiana, ha cercato di buttare via quello che gli sembravano superfluo oppure quello che gli sembrava inadatto ad andare veramente verso la giustizia sociale. Ci ha associato e ha abbandonato la lotta di classe, ci ha associato l'idea di patria, ma una socialità, io lo dico nel libro lì, nella biografia, nell'ultimo direttivo del Partito Fascista Repubblicano, in realtà nel secondo perché ne hanno fatti due soli, questi signori, mi pare fosse fine marzo, sono addirittura i primi d'aprile, quindi c'era da Mussolini a tutto il Gotha, e c'erano naturalmente per le varie regioni italiane i responsabili delle regioni. Quindi siccome Solaro in quel momento, alla fine della guerra, era responsabile per il Piemonte, era il commissario per il Piemonte, c'era anche Solaro. Loro hanno passato ore a parlare, se si doveva parlare, nel documento finale, mentre stava crollando tutto tra l'altro, se si doveva scrivere che il fascismo aveva un approccio, mi pare, sociale,
se si doveva chiamare socialismo fascista o visione sociale del fascismo,
o visione sociale del fascismo, esatto. Cioè, quindi c'era naturalmente Solaro era per una visione socialista, altri no, Romualdi mi ricordo, l'ho letto anche sul libro che ha scritto, assolutamente no, Pavolini no, si divisero. Alla fine naturalmente Mussolini, che doveva tentare in questa baracca di tenere la barca il più possibile pari, decise lui per tutti cercando di mediare. Però per dire che la componente di chi ritiene il fascismo una continuazione abbinata all'idea di patria di molto del bagaglio socialista è una componente che ha attraversato tutto il fascismo ed è arrivata fino ai giorni nostri. Dico per tutti, per chi lo conosce, Giuseppe Niccolai, che è stato uno forse dei personaggi più importanti della storia del movimento sociale, anche se non ha mai ricoperto ruoli di primissimo piano, però è una persona che ha avuto un'apertura mentale che pochi hanno potuto vantare in quel partito, e più volte ha parlato di una via socialista, di un socialismo tricolore, di un'idea di un fascismo che in qualche maniera chiude quella frattura col socialismo e, tenendo base forte sui valori nazionali, chiude quell'incidente che in qualche maniera era nato nel 14 con l'uscita di Mussolini dal Partito Socialista.
Devo fare un'altra domanda, scusa se monopolizzo.
Io sono qui, chi vuole mi chieda, se posso più che volentieri.
Farinacci è sempre stato molto critico verso questa visione socialista del fascismo, perché ha avuto scontri con Pavolini, ha avuto scontri con Bertolucci, anche con lo stesso Gentile per alcuni versi. Secondo te, quanti nemici si è fatto Solaro all'interno dell'organicità del fascismo per questa sua visione molto socialista dell'ideologia?
Lui si è fatto nemici soprattutto nella federazione torinese. Fuori era conosciuto, però insomma era un giovane che aveva tra l'altro la possibilità di accedere a Garniano alla residenza del Duce senza il preavviso, e non erano in tanti, quindi era comunque ben visto da Mussolini. Si è fatto molti nemici soprattutto della federazione, perché era un tipo molto deciso, era anche un ambizioso tutto sommato, ed era un integralista totale. Lui, lo dicevo prima, si definiva un fanatico, ma fanatico anche nella pulizia morale, nell'idea di non accettare compromessi o personaggi in qualche maniera dubbi. È chiaro che quando ti muovi così con l'accetta,
tra l'altro, scusami se mi interrompo, lui era cresciuto con la figura di un altro torinese eccellente come Guido Pallotta.
Esatto, lui è, sì. E comunque si era un protetto da Pavolini, che lo salva nel 44, perché lui entra in carica subito nel settembre del 43, viene nominato per precise indicazioni di Pavolini federale a Torino, prima in un triunvirato e poi rimane lui solo. E nel giugno del 44, quindi nell'arco temporale di 7 mesi, 8 mesi, si è già fatto abbastanza nemici, perché tentano di fargli le scarpe all'interno della federazione. Quindi c'è un'epurazione clamorosa, cambiano tutta una serie di personaggi anche alla guida alla direzione della riscossa, i suoi collaboratori, c'è un ricambio anche dei collaboratori. Rimane in piedi anche perché Pavolini fa capire che deve andare avanti assolutamente Solaro. Credo che lui, nemici, se li sia fatti non tanto e non solo per l'intransigenza nelle sue battaglie ideali, quanto anche per l'intransigenza nel suo approccio, un approccio molto deciso e che chiaramente si potrebbe dire non molto democristiano, e che naturalmente ha finito per... anche perché nella Repubblica Sociale e in qualunque partito, ma in un periodo così convulso, drammatico, all'interno c'erano di tutto, c'erano avventurieri, banditi, assassini, idealisti, ma non nella Repubblica, in qualunque situazione che assuma queste proporzioni e questa drammaticità. Quindi è chiaro che se lui più di una volta allontana della gente che ritiene abbia rubato qualcosa, quindi te li fai alla svelta, nemici, ecco.
Tu hai detto giustamente che lui ha scelto di non partire con la colonna, fermarsi a Torino e poi è stato ucciso.
Sì.
Con le ricerche che hai fatto, ti sei fatto un'idea su perché abbia fatto questa scelta? Cioè, la mia domanda è, secondo te ha avuto qualche tipo di imbeccata, protezione, dice no, tu resta a Torino, che tranquillo, stai tranquillo, non ti facciamo niente, e poi è stato tradito da qualcuno, oppure è successo un altro tipo di dinamica?
Io do peso anche a quell'interpretazione psicologica che vi ho detto prima, cioè l'idea che lui potesse dimostrare che non aveva fatto niente di male. Una condizione psicologica che è stata comune a tante persone, che purtroppo hanno quasi tutte lasciato la pelle, che ha ragionato in questo modo. Poi c'è chi sostiene che sia rimasto anche a Torino per guidare i franchi tiratori. Io nel libro ne parlo marginalmente, perché secondo me è stata fatta anche lì. Personaggi come Solaro fanno comodo, quando tu dicevi la dannazio memoria, fanno comodo da una parte e dall'altra, perché sui franchi tiratori, se voi andate a vedervi la bibliografia, sia nella bibliografia dei libri, diciamo, di sinistra, sia anche in alcuni volumi che sono stati pubblicati nell'ambito neofascista, conviene a tutte e due dire che c'è stata una clamorosa resistenza a Torino di franchi tiratori, perché io che devo liberare la città, esco benissimo, ha fatto una fatica, morti, ci hanno ammazzato, ma noi siccome volevamo liberare il popolo torinese, qui ci passo benissimo perché l'eroe. dall'altra parte casco in piedi, cioè fino in fondo siamo rimasti lì. Io non so se Solaro ha organizzato qualcosa, dei franchi tiratori ci sono stati, è anche vero che molti di questi franchi tiratori erano in divisa, quindi alla fine tanto franchi non erano, nel senso è gente che probabilmente ha capito che era morta e anche lì per un approccio psicologico ha preferito restare a Torino anziché andarsene, chissà perché. Poi ognuno di noi nelle sue motivazioni individuali, no, le sa solo l'individuo proprio perché è definitivo di una scelta. Solaro, io non so se ha organizzato qualcosa, non ne ho la certezza e nessuno, al di là di quello che è stato scritto, ce l'ha. Certo che lui non era armato e non era, quindi se lui avesse voluto credere fino in fondo alla strada dei franchi tiratori lo prendevano su un tetto e, mentre stava sparando a quelli che passavano sotto. Lui in realtà è rimasto a Torino, un borghese, disarmato, con una valigia e con un tentativo di mediare con coloro che dovevano arrivare. Questo è quanto è emerso. Quindi io credo più a quella cosa psicologica, cioè ritenere, dici, io non vado via, mise in sicurezza la famiglia e così, indovinate a casa di chi? Del papà di un partigiano morto a cui lui aveva fatto ritrovare il cadavere. Cioè le mille sfaccettature che non ci hanno detto per 100 anni praticamente, cioè i buoni da una parte e i cattivi dall'altra, ma non esiste. C'erano famiglie che avevano un figlio nella Guardia Nazionale Repubblicana e l'altro in montagna, in teoria si potevano sparare. Solaro nel momento dell'estremo bisogno a chi si rivolge? Si rivolge al papà di un ragazzo caduto a cui lui ha fatto ritrovare la salma e li mette nelle mani le due figlie e la moglie, non il pappagallo. Quindi cioè, quanto di più caro aveva?
Se ci sono altre curiosità, altre domande?
Torniamo al discorso un attimo, cioè quello che riguarda un attimo la Repubblica Sociale, perché? Allora, a me era capitato di avere conosciuto di persona dentro della, poco dopo Fiuggi, quando ci fu la nascita del movimento sociale Fiamma Tricolore, un uomo che si chiamava Manlio Sargenti, che fu quello che costituì i punti della Repubblica Sociale, i famosi 18 punti di Verona. Vorrei sapere, al di là di tutto, se si può accostare, visto che comunque lui si definiva socializzatore e oltre concetto di destra e sinistra, soltanto fascista, e lo certo. Ha sempre dichiarato, come del resto Rauti. Molti non hanno neanche capito cosa volesse dire questo andare oltre. Allora, la domanda è questa. Ci potrebbe essere, sì o no, un accostamento con Giuseppe Solaro per la questione della socializzazione delle imprese, per la socializzazione?
Assolutamente sì, cioè, nel senso ci sono tanti personaggi che hanno collaborato. Intanto i 18 punti di Verona è un po' controverso, nel senso c'è Sargenti, ci sarebbe stato un personaggio come Nicola Bombacci, che pochi conoscono.
Ma
è il super traditore per i comunisti, perché lui è uno di quelli che ha creato il Partito Comunista nel 21, è un ex segretario del Partito Socialista, è finito a Dongo, cioè è finito a quel muretto lì, e insieme a lui, tra l'altro, in buona compagnia, molti di quelli che erano a quel muretto erano tra virgolette fascisti di sinistra. Bombacci è, secondo me, come si può dire, l'iperbole. Se Solaro, che è sempre stato fascista, riteneva che il fascismo fosse la via socialista, la via italiana al socialismo, Bombacci è la testimonianza plastica, cioè lui è stato segretario del Partito Socialista, ha creato il Partito Comunista, era in rapporti con Lenin, è amico di Mussolini e muore a quel muretto a Dongo, convinto che alla fine fosse quello. Quindi cioè, sono in tanti. Ma lì a volte è anche il caso, cioè nel senso, alcuni sono, ma veramente ci sono delle storie di persone che sono morte perché hanno nel momento sbagliato nel posto sbagliato, altri si sono salvati perché sono arrivati un minuto prima o un minuto dopo, e questo fa parte della vita come in autostrada a volte, cioè
tanto perché non c'era una netta distinzione tra quello che era destra e sinistra, perché come diceva prima ci sono state molte persone che sono state aiutate dai partigiani in quanto gli faceva rivedere una salma, comunque non era una netta distinzione, quindi...
Ma non può esserci in una guerra qualunque le parti si continuano a parlare, a volte tramite terze persone.
Per l'umanità,
c'è scambiare i prigionieri, ci possono essere gli accordi in base ai quali tu decidi che per 48 ore non ci si spara, oppure mi fai ritirare a patto che tu non mi insegui e non mi aggredisca alle spalle. Cioè, è evidente, cioè, hanno voluto creare due mondi che erano completamente separati e non comunicanti, ma è un falso storico, non storico della Seconda Guerra Mondiale, della storia dell'uomo.
Bene, ringrazio tutti i presenti oggi.
La pronuncia corretta è cuculo. La pronuncia cuculo con errata ritrazione dell'accento ha oggi una certa diffusione e si spiega con il modello di latinismi come emulo modulo stridulo e con la volontà di evitare l'omofonia con una parola considerata imbarazzante. Imbarazzante. Imbarazzante.